Modem.
La situazione è molto grave. La fame, dal punto di vista medico, è una malattia, la malnutrizione grave. E i bambini con segni di malnutrizione acuta severa, questa è la definizione tecnica, sono oggettivamente a rischio vita. È veramente una situazione tragica.
14.000 bébés palestiniens, selon l'ONU aujourd'hui, vont mourir après-demain matin si la nourriture ne rentre pas dans Gaza.
Benjamin Netanyahu l'a dit hier, Israël entend prendre le contrôle de la bande de Gaza dans sa totalité.
We have no choice but to eliminate Hamas.
Non abbiamo scelta, dobbiamo eliminare Hamas. Non vogliamo un altro 7 ottobre. Il mondo deve capire, Israele non sta combattendo solo per la sua difesa, ma per quella di tutte le democrazie, contro il terrorismo islamico. Dobbiamo sconfiggerlo, non abbiamo altra scelta ed è quello che faremo.
We have no choice but to do that, and we will do that.
Dalla nostra discussione è chiaro, tra i paesi dell'Unione Europea c'è una forte maggioranza per rivedere il nostro accordo di associazione con Israele. Tocca ora al governo israeliano sbloccare gli aiuti umanitari in favore della popolazione di Gaza. Salvare vite umane deve essere la nostra priorità.
Must be our top priority.
Una top priority, una priorità assoluta, quella di salvare vite umane a Gaza, nelle parole di Kaya Kallas, la rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri. Perché a Gaza si è superata la soglia dei 50.000 morti, perché a Gaza 14.000 bambini rischiano di morire, se non sotto le bombe, rischiano di morire di fame. Parola di chi a Gaza ci lavora, come il medico Giorgio Monti che abbiamo sentito nella nostra copertina. Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Roberto Porta in regia e Verena Sabo in studio. La comunità internazionale sedesta, verrebbe da dire, si risveglia, forse riapre gli occhi di fronte alla situazione umanitaria nella striscia di Gaza, dove più di 2 milioni di persone devono fare i conti ogni giorno con la carestia e con la guerra. Nella striscia rimangono anche una sessantina di ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre del 2023, 20 di loro sarebbero ancora vivi. Martedì sera, due giorni fa, la maggioranza dei ministri degli esteri dell'Unione Europea ha impugnato, per così dire, l'arma delle sanzioni economiche contro Israele. Più precisamente ha dichiarato di voler rivedere formalmente l'accordo di associazione con Israele. È un accordo che è entrato in vigore 25 anni fa e che, fra le altre cose, vincola qualsiasi tipo di relazione, anche gli scambi economici e commerciali, al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. Allora, basterà questo a riportare Israele a più miti consigli, a fermare gli attacchi contro Gaza? Basterà a portare le parti a un vero cessate il fuoco? Di questo vogliamo discutere stamattina con i nostri ospiti. Intanto, gli sviluppi nelle ultime ore non sembrano di certo contribuire a calmare gli animi. Da Washington arriva la notizia dell'uccisione a sangue freddo di due diplomatici israeliani nei pressi del Museo Ebraico della capitale statunitense. E da Jenin, in Cisgiordania, ieri è rimbalzata la vicenda del gruppo di diplomatici occidentali presi di mira a colpi d'arma da fuoco dall'esercito israeliano. Lì non ci sono stati feriti. Allora, io do il buongiorno a Paola Cariti, collegata con noi.
Buongiorno.
Buongiorno.
L'invito.
Giornalista Paola Cariti, giornalista e scrittrice. Allora, il nemico numero uno di Israele è e rimane Hamas, lo sappiamo, un movimento con tutte le sue diramazioni che lei ha studiato a fondo in questi anni, un movimento che molti paesi hanno riconosciuto come terrorista, ma la cui distruzione non può giustificare una punizione collettiva. Allora, ci chiedevamo all'inizio, il mondo occidentale sedesta si sta svegliando o stiamo solo percorrendo, per così dire, il viale delle buone intenzioni?
No, io credo che si stia svegliando. Io su questo ho una... istintivamente, ma non solo istintivamente, credo che si stia svegliando. La domanda che mi pongo è come mai così, non così tardi, perché è già tardissimo, e appunto il sedesta vuol dire che è passato troppo tempo. Troppi morti ammazzati a Gaza. E mi chiedo come mai così velocemente in questi ultimi giorni, perché si è trattato di una svolta quella che a me appare proprio come una svolta degli ultimi giorni, forse delle ultime due settimane al massimo. Che cosa è successo? Che cosa è successo dietro le quinte e che cosa è successo fuori le quinte? E mi spiego meglio. Secondo me c'è una questione di consenso, cioè c'è una questione che è cresciuta, che riguarda il consenso delle opinioni pubbliche e il consenso popolare. Un esempio su tutti, la mozione approvata nella riunione per sospendere l'accordo di associazione fra Unione Europea e Israele è arrivata dall'Olanda, ed è arrivata dall'Olanda dopo la più grande manifestazione che si sia mai svolta in Olanda, che era una manifestazione appunto sulla Palestina e su Gaza. E l'Olanda è il paese che ospita le due corti internazionali che abbiamo sul pianeta, cioè la Corte Internazionale di Giustizia e il Tribunale Penale Internazionale. Questo secondo me non è un dato irrilevante, così come non è irrilevante il 500.000 di persone che sono scese in piazza a Londra, in un paese che a guida Starmer si era molto 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 schiacciato sulle posizioni israeliane. Eppure da un momento all'altro, dopo peraltro questa enorme manifestazione, Keith Starmer e il suo ministro degli esteri David Lammy hanno usato le parole più dure che si siano mai sentite dire dentro il Parlamento britannico, ma lo stesso succede in Italia, insomma, quella ne faccio parte, quindi lo dico per cognizione di causa, quel sussurro che abbiamo intercettato come persone che hanno firmato semplicemente una lettera in cui usavamo anche una parola omessa in tutto questo anno, cioè la parola genocidio, chiedendo alle persone di esprimersi, è stata così, diffusa l'ultimo giorno di Gaza, l'hashtag, ahimè, non è che fossimo visionari, ma è quello che sta succedendo, che sabato, cioè il 24, faremo un secondo gesto per far capire che c'è una pressione popolare che non riesce a sopportare di essere complici di una strage, cioè l'esposizione dei sudari, di 50.000 sudari in tutta Italia. Sudari vuol dire un lenzuolo bianco, il lenzuolo funerario che è diventato, ahimè, l'oggetto più visto a Gaza, cioè è l'oggetto che noi vediamo, e in questo modo vediamo non solo le morti ma anche il fatto che non siamo riusciti a salvare le persone.
Quindi una società civile che si sta rimobilitando, ci dice Paola Caridi, anche alle nostre latitudini sono previste questo fine settimana delle manifestazioni. Per lungo tempo abbiamo visto una popolazione civile più assente in fondo, che non ha più, come ha fatto invece magari all'inizio della guerra, manifestato in favore della pace. Ma intanto chiedo alla regia se siamo in grado di collegarci anche con Anna Foa.
Buongiorno.
E Anna Foa ci sente, buongiorno e benvenuta. Lei è storica e specialista della Shoah, ha lavorato molto anche sul tema dell'antisemitismo e nell'autunno dell'anno scorso ci parlava del suicidio di Israele, era il titolo del suo libro edito dalla Terza. Allora, se Israele si stava suicidando allora, oggi che cosa sta facendo secondo lei, Anna Foa? Non ci sente più, purtroppo. Cerchiamo di ricollegarci con Anna Foa. Intanto con noi anche un terzo ospite che saluto, Triestino Marignello, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
Lei è professore di diritto internazionale, rappresentante legale delle vittime di Gaza di fronte alla Corte Penale Internazionale. Allora, professor Marignello, con quello che sentiamo e vediamo tutti i giorni proveniente da Gaza, pur anche filtrato, talvolta anche manipolato, se pensiamo alle immagini, ma si configura davvero una serie di potenziali violazioni dei diritti fondamentali. E qui parliamo di diritti umani e di leggi della guerra, quindi il diritto umanitario internazionale. L'ultima potenziale violazione in ordine di tempo, naturalmente, è la privazione di cibo, il lasciar morire di fame, tecnicamente viene chiamata starvation. Lei è stato recentemente a Rafah, nel sud della striscia. Che cosa ha portato a casa? Quali certezze e quali dubbi?
Allora, alle porte di Rafah sul territorio egiziano al momento c'è un'area di oltre 80.000 metri quadri in cui vengono stipati tutti i beni che sono rigettati dalle autorità israeliane, a cui Israele sostanzialmente impedisce l'ingresso nella striscia di Gaza. Parliamo di cibo in un contesto in cui, come avete ricordato, la popolazione sta morendo di fame e nei prossimi 48 ore, come ci dicono le Nazioni Unite, 14.000 bambini potrebbero morire per malnutrizione. Parliamo di filtri per l'acqua in un contesto in cui non vi è più acqua potabile nella striscia di Gaza. Parliamo di medicinali, tra cui insulina per bambini, anestetici, in un contesto in cui ogni giorno a bambini vengono amputati uno o più arti senza alcuna forma di anestesia, in cui donne partoriscono anche di parto cesareo senza alcuna forma di anestesia, incubatrici, centinaia di ambulanze, stampelle, sedie a rotelle, e la lista è veramente lunga, potrei andare avanti per ore. Ci sono oltre 9.000 camion con aiuti umanitari fermi, ancora una volta, a cui Israele impedisce l'ingresso nella striscia di Gaza, e oltre 80.000 metri quadri di area, appunto, in cui vengono stipati questi beni ormai rigettati dalle autorità israeliane. Come si configura questo dal punto di vista del diritto internazionale? Beh, prima di tutto è una grave violazione del diritto umanitario internazionale, no? Di quella branca del diritto internazionale che dovrebbe regolare le ostilità. Perché il diritto umanitario internazionale non prevede alcuna deroga a questo fondamentalmente. Cosa vuol dire? Che il divieto di ingresso, di impedire appunto l'ingresso di beni essenziali in un territorio come quello della striscia di Gaza, è un divieto assoluto. Ossia nessuna motivazione di necessità militare o di sicurezza può giustificare la deroga a questo divieto. E allo stesso tempo è anche un crimine di guerra, ma questo ce lo diceva già nel maggio del 2024 il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, quando richiedeva i mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant, appunto dai capi di accusa, che appunto quello di starvation, ossia di affamare intenzionalmente come metodo di guerra, come tattica di guerra, la popolazione di Gaza. Ma consentitemi di dire che già nel gennaio del 2024, il 26 gennaio, la Corte Internazionale di Giustizia ci diceva che questa è una condotta, e anche una condotta potenzialmente plausibilmente genocida, ossia una violazione della Convenzione sul genocidio, ossia la fame, ossia la fame utilizzata come imposizione di condizioni di vita impossibile, volte a distruggere la popolazione di Gaza come gruppo protetto ai sensi del diritto internazionale.
Ora, nelle ultime ore, Israele ha consentito a far entrare alcune decine di camion Triestino Marignello. Questo gesto è stato considerato come una goccia nell'oceano da varie organizzazioni non governative. Lei come legge questa novità?
È assolutamente una goccia dell'oceano. Già prima del 7 ottobre, la striscia di Gaza aveva bisogno dell'ingresso di centinaia di camion con aiuti umanitari al giorno, perché ricordiamo, già prima del 7 ottobre, la striscia di Gaza da oltre 16 anni era sottoposta ad un blocco da parte dell'autorità israeliana. Questo, tra le varie conseguenze di questo blocco, era stato un collasso dell'economia di Gaza, la cui stragrande maggioranza della popolazione dipendeva appunto da questi aiuti umanitari e dalla cooperazione internazionale. Ora, ancora di più, visto appunto la situazione dal 7 ottobre in poi, il fabbisogno della popolazione della striscia di Gaza sarebbe quello di oltre centinaia di camion al giorno. Dal 2 marzo vi è un assedio totale, quindi consentire a 9 camion, tra cui vi sono diversi camion che trasportavano dei sudari per i morti uccisi nella striscia di Gaza, non sono assolutamente sufficienti per porre fine alle violazioni che sta commettendo Israele nella striscia di Gaza.
Allora, intanto vediamo se riusciamo a ricollegarci con Anna Foa. Ci sente? Anna Foa purtroppo no. Tentiamo naturalmente di richiamarla. Noi proseguiamo intanto con i nostri ospiti, perché Paola Caridi, con lei vorrei ragionare sulla presenza e sull'esistenza stessa di Hamas, che per anni ha rappresentato anche lo stato sociale per i palestinesi di Gaza, ma già da qualche tempo appunto i palestinesi contestano la leadership di Hamas e vorrebbero anche disfarsi di quel che resta del movimento. Possono riuscirci, secondo lei?
Ma non possiamo saperlo, nel senso che non abbiamo fonti rilevanti che ci possano dire qual è il consenso di Hamas dentro la striscia, che sicuramente è diminuito rispetto non solo rispetto al momento in cui vinse e stravinse le elezioni palestinesi, ma questa cosa riguarda non solo la striscia di Gaza, riguarda la Cisgiordania, dove invece il sostegno a Hamas, almeno il sostegno, come dire, dell'opinione pubblica, di parte della società palestinese, è ancora alto, perché lo si vede come l'unico elemento di resistenza rispetto a una governance, quella della Cisgiordania, cioè rappresentata dall'autorità nazionale palestinese, dal partito di governo, cioè Fatah, e soprattutto da Mahmoud Abbas, il presidente dell'ANP. Anche lì, anche in questo caso, vi è un'erosione fortissima del consenso, cioè il problema riguarda la rappresentanza politica a tutto tondo vorrebbe esprimere la società palestinese, la società politica palestinese, che invece viene, per così dire, sequestrata da chi è al governo, chi guida delle autorità che sembrano più regimi che potere. Allora lì è il problema, ed è il problema della riconciliazione interpalestinese, che mi sembra più rilevante del dire quanto Hamas ha consenso nella striscia di Gaza, che è un posto dove il 92% delle abitazioni e delle infrastrutture sono state distrutte, in cui ci sono 2 milioni di disperazioni fatte persone. Come facciamo a capire quanto consenso ha Hamas? Questa è una domanda che ci poniamo anche come analisti. Peraltro Hamas non è solo dentro la striscia di Gaza, c'è un negoziato in corso che a questo punto vede anche gli Stati Uniti come parte della mediazione, che è a Doha, dove la leadership palestinese di Hamas c'è ancora e non si è mai spostata da lì. Quindi le domande, come dire, sono a più livello riguardo al consenso e riguardo a come si esercita il potere politico palestinese dentro tutto il territorio palestinese occupato.
Allora, lei ci parla di mediazione, Paola Caridi. Intanto, nel coro delle prese di posizione che si sono levate appunto in questi giorni a livello internazionale, la Svizzera non ha aderito alle posizioni dell'Unione Europea. Qui mi rivolgo a Triestino Marignello, a cui non chiedo di commentare la politica interna svizzera e men che meno i suoi meccanismi, talvolta fatichiamo anche noi a farlo, però la Svizzera è depositaria e anche garante delle convenzioni di Ginevra, e che queste convenzioni stabiliscono le regole da rispettare in guerra. Quindi la Svizzera in questi giorni, anzi ieri, ha lanciato un ennesimo appello alle parti e ha anche deciso di versare 20 milioni di franchi in favore della popolazione civile palestinese. Triestino Marignello, questo è l'unico modo per un paese come la Svizzera per posizionarsi come possibile mediatrice, se le parti lo accettassero?
No, in verità no. Il diritto internazionale ci dice, impone degli obblighi anche a paesi come la Svizzera, quindi a paesi terzi, obblighi di giuridici, quindi che sono dalla discrezionalità politica, di porre in essere tutti quegli strumenti che ci offre il diritto internazionale per porre fine in modo pacifico alle gravissime violazioni dello stesso diritto internazionale nella striscia di Gaza. Questo già ce lo diceva ancora una volta la Corte Internazionale di Giustizia l'anno scorso in 3 diverse occasioni, quando ha emanato le misure cautelari contro Israele nel procedimento instaurato dal Sudafrica. Paesi terzi come la Svizzera quindi avrebbero l'obbligo giuridico di fare ricorso al diritto internazionale, utilizzare quegli strumenti volti appunto a porre fine alla situazione della striscia di Gaza. Quali sono questi strumenti che ci arrivano dal diritto internazionale? Prima di tutto le sanzioni, e per imporre le sanzioni ad Israele, così come è avvenuto con la Russia, non c'è bisogno di alcun consesso internazionale, gli stati, tra cui anche la Svizzera, possono farlo a livello individuale. Interruzione immediata della fornitura di armi ad Israele, non sarà il caso della Svizzera, ma diversi paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia, la Gran Bretagna, ancora continuano a fornire armi ad Israele, nonostante le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia e i mandati di arresto della Corte Penale Internazionale. Questi potrebbero configurare delle forme di responsabilità per complicità da parte di questi stati, e perché no porre al centro, magari in un vertice internazionale in Svizzera, la possibilità di dispiegamento di una forza di pace nella striscia di Gaza sotto l'egida delle Nazioni Unite, del Consiglio per i diritti umani che si trova a Ginevra, con l'obiettivo chiaro di proteggere la popolazione civile di Gaza, così come è avvenuto in altri contesti. Penso ad esempio alla missione UNIFIL in Libano.
Allora, in questi mesi, anche in questi giorni, sembra di capire che molto spesso le prese di posizione o le critiche nei confronti di Israele vengono sistematicamente tacciate di antisemitismo, e su questo tema mi piacerebbe, se riusciamo a parlare con Anna Foa, a sollecitarla. Anna Foa, ci sente?
Io le sento adesso, se non cade la linea sono qui.
Ecco. Allora ci proviamo, grazie Anna Foa, lo ricordo, storica e specialista di antisemitismo e della Shoah. Ieri Premier Netanyahu si è espresso proprio così, ha rimproverato ai paesi europei di alimentare l'antisemitismo. Ma l'antisemitismo non è un pentolone dentro cui mettere tutto, è qualcosa di ben preciso, e le notizie che ci arrivano da Washington oggi probabilmente lo dimostrano.
Io credo che il premier Netanyahu abbia dall'8 ottobre, ma anche prima, usato il termine antisemitismo per definire qualunque critica al suo governo, qualunque critica alla sua politica. Per cui il termine antisemitismo si è ormai, come dire, logorato, e penso che forse occorre dargli un'altra vitalità e un'altra consistenza. Quello che dice Netanyahu, quello che dicono i diplomatici israeliani sull'antisemitismo va cancellato completamente, e se si vuole salvare l'idea che esista un antisemitismo, e io credo che esista, bisogna a questo punto considerarlo in modo del tutto diverso e scinderlo anche dal cosiddetto antisionismo. Credo però anche che in questo momento ci sia un clima che è cambiato rispetto, è stato detto in questa trasmissione per quel poco che i collegamenti mi hanno consentito di sentire, è cambiato rispetto al passato, è cambiato rispetto al sostegno che da tante parti era venuto a Israele come una politica di difesa dei suoi confini, della sua stessa esistenza. Ormai da tutte le parti si levano voci contro la politica del governo israeliano e contro questa mattanza dei palestinesi che viene continuamente perpetuata dal governo israeliano. Io credo che questo rappresenti un filo di speranza. Oggi un'intervista a Grossman, delle dichiarazioni di Grossman ci hanno portato in una situazione completamente mutata rispetto al passato. Sta levando anche in Israele una forza.
Anna Fa, proprio a questo proposito, era la domanda che volevo farle all'inizio, ma gliela faccio senz'altro ora. Lei l'autunno scorso pubblicava un libro dove parlava che si intitolava Il suicidio di Israele. La mia domanda è, a mesi di distanza, se allora Israele si stava suicidando, che cosa sta facendo oggi?
Oggi il suicidio è compiuto. Ancora quando io ho scritto Il suicidio di Israele, in qualche momento c'era l'idea che questo suicidio potesse essere fermato, il titolo stesso diceva quello. Oggi mi sembra che l'isolamento in cui si trova in questo momento Israele, giustamente si trova Israele, io credo che quello che sta succedendo compie un suicidio. Bisogna vedere se da questo suicidio nasce una nuova Israele in pace con i palestinesi e nasce una nuova situazione in Medio Oriente, oppure se si va verso il baratro.
Paola Caridi, una reazione su questo, il suicidio di Israele, lo legge anche lei in questi termini?
Non potrei fare altrimenti, anche di fronte alla nettezza e alla competenza di Anna Foa, non potrei fare altrimenti. Credo che il problema serio sia quello di cosa nasce dalle ceneri di questo baratro, dalle ceneri di questo genocidio, cosa nasce.
Paola Caridi, la domanda che molti si pongono però è quella di considerare Hamas come il movimento che vuole distruggere Israele.
Ma io no, lo sapete, insomma, ci ho scritto una ricerca storica che curo da 20 anni, la questione è molto più complessa, non è l'eliminazione di Israele, peraltro nel documento del 2017, il documento dei principi politici, Hamas riconosceva non Israele ma uno Stato di Palestina sui confini del 67, e questa è stata la fortissima ambiguità di Hamas. A me preoccupa di più non tanto questo quanto il fatto che vi sia stato anche un cambiamento di equilibrio all'interno di Hamas e che le brigate Zedine al-Qassam, cioè l'ala militare di Hamas, si siano assunte un ruolo politico, per esempio in un attacco terroristico del 7 ottobre, e che vi sia stata poi una gestione autocratica anche all'interno di Hamas rappresentata da Yahya Sinwar. Quindi vado più nello specifico della struttura del movimento, lo so, ma perché credo che solo la complessità ci può aiutare anche a leggere quello che sta succedendo, ma a leggere appunto come si risorge dalle ceneri anche all'interno della società palestinese. Ricordiamo però che un esercizio della politica sotto occupazione è ben più difficile e completamente diverso rispetto all'esercizio della politica in un paese libero, con delle strutture democratiche anche ben strutturate, scusate il gioco di parole. Quindi su questo bisogna stare attenti. Io credo che peraltro questo che stiamo facendo è un esercizio intellettuale che invece dovremmo lasciare da canto, perché la questione fondamentale è fermare la strage, nel senso che a seconda di come riusciamo a fermare la strage, allora possiamo immaginare che cosa può succedere dopo.
Allora, fermare la strage, e qui torno da Anna Foa, la presa di posizione di vari paesi europei, si nota tra l'altro la presenza di alcuni paesi che non hanno aderito, e parliamo di Germania, Italia e Ungheria. Sono paesi che non hanno aderito perché temono di essere tacciati di antisemitismo o per altre ragioni più interne, politiche loro?
Ma forse questo è valido per la Germania, in cui c'è una storia particolare, in cui c'è sempre stata negli ultimi decenni in modo particolare una vicinanza rispetto a Israele, rispetto alle sue esigenze cosiddette politiche, e una forte esitazione a mettere in discussione la questione dell'antisemitismo, o comunque dire non si tratta di antisemitismo e bisogna appoggiare la resistenza a questi governi israeliani. Ecco, per l'Italia direi che sono soprattutto altri motivi, come lo sono per l'Ungheria. L'Ungheria fa parte di un gruppo di paesi che è allineato con Netanyahu e con Trump, e la nostra Presidente del Consiglio oscilla fra varie tendenze, ma comunque anche l'allineamento con Trump e con la destra sovranista europea è forse molto di più di un qualunque paura di essere accusati di antisemitismo alle origini di questa posizione dell'Italia.
A proposito di Trump, non l'avevamo citato finora, ma ci resta un minutino ciascuno prima di chiudere. Secondo diversi analisti, appunto, Trump potrebbe anche fare a meno di Netanyahu. A Trump interessano gli accordi con le monarchie del Golfo. Tra l'altro, così fosse, significherebbe per lui anche inimicarsi l'importante lobby ebraica che negli Stati Uniti conta, e conta parecchio. Anna Foa, Trump può fare a meno di Netanyahu?
Trump farà quello che i suoi interessi richiederanno. Non è detto che appoggi Netanyahu, può essere che lo licenzi, come era il titolo di Haaretz qualche giorno fa, o può essere invece che stringa di nuovo un rapporto stretto con lui. Dipende dai suoi interessi.
Paola Caridi, dal suo punto di vista?
Concordo, dipende dai suoi interessi. Ha rotto alcuni tabù, quindi per esempio il negoziato con Hamas a Doha, e quindi ha anche spiegato perché il Qatar è così importante. C'è la più grande base aerea militare statunitense in Qatar, non c'è solamente il luogo della mediazione o il luogo in cui c'è Hamas che vive e opera lì, ovviamente in maniera subalterna rispetto a chi la ospita. Però sì, Trump farà quello che è nei suoi interessi, e guarda caso, però a questo dobbiamo stare attenti, sono interessi che guardano più dentro una parte orientale del mondo, perché noi l'abbiamo sempre sottolineato troppo poco, e cioè c'è un ruolo anche economico finanziario di quella parte del mondo, quindi il Golfo, ma non solo il Golfo. E noi guardiamo un pochino troppo a Occidente senza capire quali sono poi i puntelli di un nuovo equilibrio internazionale.
Però, Triestino Marinello, per Trump il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario, secondo lei, hanno un significato?
No, assolutamente no. Parla apertamente di deportazione, di riviera nella striscia di Gaza, di deportazione, che è un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità e anche una condotta possibilmente genocida. Trump, vuole ricordare a tutti e a tutte, ha imposto le sanzioni sulla Corte Penale Internazionale, che è l'unico organo internazionale che può fare giustizia su quanto succede sull'intero contesto israelo-palestinese, sanzioni che potrebbero portare alla fine della Corte Penale Internazionale. Quello che sorprende non è quello che sta facendo Trump, ma quello che sorprende il silenzio da parte della comunità internazionale, in particolar modo dall'Unione Europea, che ha gli strumenti per ridurre l'impatto di queste sanzioni, non lo sta facendo. Mi rivolgo anche alla Svizzera, ovviamente.
Allora, Modem purtroppo per oggi deve finire qui perché sono le 9 e adesso c'è il radiogiornale. Io ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata e grazie anche al pubblico e da Andrea Colosio che ha curato la parte tecnica. Modem torna domani. Una buona giornata.